Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari, vi do il benvenuto a un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo, qui dall'auditorium di Radio Popolare. Oggi ci occupiamo del meraviglioso Notturno, opera 27, numero 2 di Chopin. Prima di cominciare vi ricordo che se siete interessati al mio lavoro con la musica c'è una pagina Instagram che è Emanuele Ferrari Pianista Instagram, una Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, un canale YouTube e se volete sentirmi dal vivo a Milano c'è un'intera stagione di miei spettacoli che comincia in ottobre 2026 e finisce in maggio 2027, organizzata al Teatro Litta dall'associazione Certe Note. Quindi il programma lo trovate sul sito www.certenote.com. Chopin, Notturno, opera 27, numero 2. Voi direte, e? Facci sentire almeno la melodia. No, perché è talmente ricco e interessante che vale la pena di dire due parole già sul primo giro di accompagnamento, quello che abbiamo appena sentito, per intenderci solo a mano sinistra. A cui naturalmente seguirà poi, ma non ce ne occupiamo ancora. Il procedimento in sé è diffusissimo nella musica romantica e non solo. Diciamo, un notturno è spesso organizzato come se fosse un'aria o una romanza in cui idealmente la melodia è cantata, in questo caso da un bel soprano. E naturalmente non si fa cominciare la povera donna ex abrupto, ma come dire, si scalda l'atmosfera, si fa in modo che lei entri nel mood e che abbia un riferimento certo per intonare la nota corretta facendo un paio di giri di accompagnamento. Ma la cosa meravigliosa è che questo accompagnamento non è un vuoto che chieda di essere riempito, come invece spesso succede nel notturno di Chopin. Ma anzi, al contrario, il suono del pianoforte qui è ricco, vibrante, risonante, sta in piedi da solo, prima ancora che ci sia la melodia. Quindi non è lo schema usuale dell'accompagnamento che dice alla mano destra, quasi implorandola, riempimi, entra, no? Colma il mio vuoto. Altro che vuoto, qui la pienezza è già completa. Vi rendete conto che io sto solo tenendo giù il pedale e il suono dà l'illusione di poter durare per sempre, come se fosse un organo. Naturalmente non è così. Ma Chopin è un tale mago del pianoforte che fa sì che le risonanze si sostengano a vicenda e durino moltissimo. E allora, se lo schema non è vuoto dell'accompagnamento riempito dal pieno della mano destra, qual è qui? Lo schema è ricco. Ricchezza che si aggiunge ad altra ricchezza. Quindi l'accompagnamento è già ricco in sé. Quando entra la mano destra, la sensazione è che l'abbondanza si moltiplichi. Uno dei temi espressivi profondi di questo notturno, così come di altri pezzi di Chopin non frequenti, ma ad esempio la Barcarola è così, è la sovrabbondanza dei doni.
Thank you.
La seconda sorpresa, dopo questo inusuale rapporto tra accompagnamento e melodia, è il clima, l'atmosfera, la luce. C'è una sorta di luce dorata e meridiana, senza ombre qui, no? Proprio che si diffonde e pervade l'etere. Ora, immagino che da casa voi stiate pensando, ci vieni a parlare di luce meridiana in un pezzo che si chiama Notturno. Dicevo, questa è la seconda sorpresa, ma non è poi una sorpresa se uno conosce un poco Chopin, il romanticismo. Nel senso che qui la notte non è la parte oraria, per così dire, la notte non è una fascia oraria qui. Non significa che fa buio, è ora di rientrare e andare a dormire, ma è assai meno banalmente una dimensione delle cose, la dimensione evocativa delle cose, la dimensione emotivamente profonda delle cose, no? È il momento in cui il mondo, in un certo senso, rivela la propria anima. Allora, in questo senso, in un brano che si intitola Notturno, non deve affatto fare, musicalmente parlando, sempre buio, tutt'altro. Si va dal buio più profondo, come vedremo più avanti, addirittura alla piena luce. E questo inizio è un meraviglioso esempio. Tutta la prima, il primo periodo, si parla di periodi anche in musica come in un tema scolastico, è pervaso da questa meravigliosa luce meridiana. Una sola nota e tutto cambia. Ci troviamo immersi in un'atmosfera da notturno, diciamo più affine all'immagine un po' stereotipata che possiamo avere del genere. Cioè qui sul piano atmosferico è davvero più notte. Cosa significa? Solitudine poetica, malinconia, fascino della notte. Quindi qui siamo dentro, all'interno di un pezzo che si chiama Notturno, in una zona notturna propriamente detta, nel senso di più simile all'immagine standard che abbiamo del genere, no? Diciamo lo Chopin poeta della tastiera. Sì, poeta sì, però anche ingegnere. Perché qui Chopin, la cosa meravigliosa è che costruisce un punto culminante usando una strategia perfettamente disposta e progettata, per così dire. Sono quattro ripetizioni intensificate della stessa frase. La frase è la prima che sentiamo. Poi si ripete la frase un po' intensificata. Alla terza volta non è solo di più il volume, è come se la voce salisse verso l'alto, gradualmente pervasa dalla passione. E alla quarta volta sembreremmo vicini ad aver raggiunto un vero e proprio culminante, punto culminante. Quindi in sostanza l'impalcatura, io l'ho definita prima ingegneristica per l'aspetto di progettazione, ma progettazione in realtà è più retorica nel senso della nobile arte del discorso, no? Come quando per convincere un uditorio dentro nel perimetro dell'arte del discorso efficace, si ripete lo stesso concetto con un livello crescente di enfasi, in modo sempre più appassionato, in modo sempre più calcato, variando e intensificando sostanzialmente la stessa frase e la stessa idea. Questo è quello che fa qui Chopin. Prima, partiamo da capo. Prima. Seconda volta, stessa frase più intensificata. Terza volta, più note, più acuto, più forte. Quarta volta, più note, più forte, diciamo gli stessi procedimenti ma portati vicini al massimo. A questo punto, come quinta volta, ci aspetteremo l'esplosione, lo scarico della tensione, come dire, il pieno compimento, no, di questo processo energetico. E invece riascoltiamo dall'ultima volta. E invece, un basso che non supporta affatto un vero punto culminante, anzi svuota, e sopra un urlo rauco. Dannazione, viene da dire. Cioè, cosa fa Chopin? Si sfila tra le mani un punto culminante che sarebbe stato meraviglioso. Pensate cosa ne avrebbe fatto Tchaikovsky qui, per capire, dopo che l'ha magistralmente costruito. Cioè, è proprio comune che fa tutti i tornanti e quando dietro il successivo si annuncia la vetta, in qualche modo cambia strada e rinuncia a raggiungerla. Allora, ovviamente, escludendo le ipotesi che Chopin fosse distratto o ubriaco, anche perché un notturno del genere non si scrive di getto affatto, vuol dire che siamo di fronte all'arte del sacrificio calcolato. Avete presente come negli scacchi, quando uno dice va bene, io rinuncio al pedone, ma fra 8 mosse penso che ti mangerò il cavallo, se l'altro a bocca, si intende. Ecco, qui non sappiamo assolutamente quale sarà il cavallo che guadagniamo, però di sicuro prendiamo atto che c'è un vero e proprio sacrificio calcolato. Si rinuncia a un climax che sembrava essere a portata di mano. Eccolo qua, un urlo rauco che rimane in gola, no, strozzato. Poi un momento meraviglioso fra sé, no, come a teatro, quando l'attore parla ma in realtà ci dice solo i suoi pensieri, nessun altro lo sente sul palcoscenico. E subito dopo, di nuovo per tutti, poi di nuovo fra sé, proprio scatenato Chopin, no? Poi un momento di prodigiosa metamorfosi in cui le cose cambiano sotto i nostri occhi come i riflessi cangianti di un prisma che ruota lentamente davanti a noi. Con un senso proprio di magia, di incanto profondo, ci ritroviamo nella situazione iniziale. Sentire per credere, l'inizio del notturno era salto e due giri di accompagnamento, mano destra che entra e qui voi direte grazie, ma ce lo suoni in un modo completamente diverso. Certo, lo suono in modo completamente diverso perché sto al gioco di Chopin. E qual è questo gioco? Il gioco è sfruttare un aspetto dell'esperienza umana che conosciamo tutti nella nostra vita, cioè il fatto che ritrovarsi nello stesso luogo a distanza di tempo non produce affatto le stesse sensazioni. Anche se il luogo è rimasto miracolosamente intatto, non lo siamo rimasti noi. Il tempo che passa non ha il potere di abolire l'esperienza e quindi noi ci trasformiamo. E quindi le stesse cose, se di mezzo abbiamo vissuto, suonano e risuonano, per così dire, completamente diverse. Qui, in virtù del come ci siamo arrivati, la seconda volta questo tema del pezzo non suona affatto luminosamente espositivo, come la prima volta, no? Sentiamo, la prima volta si comincia il pezzo. E come va suonato? Va suonato espositivo. Vuol dire, signori, si comincia. Ma stavolta invece ne sono successe di cose, la seconda volta. E allora è come se il battito del cuore rallentasse. Io lo suono leggermente più lento, non voglio barare, vi dico cosa faccio, e sicuramente molto più piano della prima volta. Ma è un piano che non deve essere minimamente flebile, e vuole dare semplicemente l'idea che siamo più vicini a noi stessi, più vicini all'anima, no? Sentite come sono veramente le stesse note, eh? Oggi diremmo ha fatto copia e incolla, ma è tutto più incredibilmente evocativo rispetto alla prima volta. Perché? Perché si è arricchito dei riflessi dell'esperienza di ciò che è accaduto musicalmente fin qui, che secondo l'orologio magari è un minuto e mezzo, ma è un minuto e mezzo che, grazie ai poteri dei suoni, condensa le esperienze e le emozioni di una vita intera, per così dire. Ecco perché suona tutto così profondamente eloquente questa seconda volta, perché è, per così dire, illuminato dai riflessi di ciò che c'è stato, no? Cioè, quel romanzo di Feuer, da cui è tratto anche un bellissimo film che si intitola Ogni cosa è illuminata, e si capisce alla fine che ogni cosa è illuminata da cosa? Dal passato. Qui succede la stessa identica cosa. Si concede una piccola variante più luminosa di prima, ma nella sostanza la ripresa, come vi ho detto, è identica. A questo punto cosa c'era? C'era l'inizio della zona notturna propriamente detta, che sfociava, o meglio non sfociava, in un annunciato ma non realizzato punto culminante. Ovviamente Chopin non lo rifà, perché sarebbe francamente un errore compositivo, dato che è come sentire una barzelletta due volte, non funziona. E in compenso, da quel materiale, cioè da quelle idee musicali, deriva un episodio meraviglioso che è proprio una delle vene, per così dire, delle venature, dei filoni espressivi di Chopin, oserei dire più preziosi. Sentite che meraviglia. Va bene, Chopin, il compositore tormentato, malato, come dire, in eterna lotta con se stesso, però anche questi momenti, no? In cui è come se dicesse, vabbè, per un momento non pensiamoci, lasciamoci cullare dal procedere del tempo e dei suoni come se fosse acqua, come se fosse l'acqua, come se fosse un fiume che ci culla. E infatti l'andamento del pezzo per un momento si trasforma da notturno in barcarola. E per un momento c'è proprio una sensazione di leggera euforia, no? Avete presente la tenue euforia dei primi bicchieri di champagne? E poi però diventa addirittura ebbrezza. Ci piacciono questo essere portati dalle onde, ma sono onde non del mare, di un fiume, no? In discesa. È un momento veramente di joie de vivre, no? Dicono i francesi, di gioia di vivere. Però, naturalmente, essendo Chopin, non è un sentimento chimicamente puro, no? Qua ci vuole il filosofo Simmel, Georg Simmel, che diceva: a me la tonalità spirituale, l'atmosfera dei pezzi di Chopin fa pensare a questa definizione. Io direi che una gioiosa malinconia di vivere, o anche, da filosofo, come dire, la ribaltava, una malinconica gioia di vivere. Beh, non vale per tutto Chopin, ma qui è veramente perfetto. Tutto bene, ma questo notturno non è un notturno sulla gioia di vivere, è un notturno profondo, riflessivo, con una componente direi quasi meditativa, no? Quindi, come dire, questa dimensione di spensieratezza e superficie scintillante non fa parte, come dire, delle regole del gioco. E allora Chopin, esercitando quella virtù evangelica che chiamerei la vigilanza dello spirito, ricordate, no? Vegliate, perché non sapete il giorno né l'ora. Beh, i compositori invece il giorno e l'ora di fare le cose la sanno e come, se no farebbero un altro mestiere. Dicevo, esercitando la vigilanza dello spirito, interrompe e si interrompe. Quindi dice, beh, questa cosa è bellissima, ma qui non può durare, perché sennò il pezzo deraglia. Allora cosa fa? Con un colpo di gong, sembra proprio dire la ricreazione è finita, no? Ritorniamo a un registro, cioè a un atteggiamento espressivo consono, che è quello drammatico. Quindi risentiamo il momento spensierato e l'interruzione. Eccoci. Basta. Drammatico. Se prima avevamo detto fiume, qui però invece è proprio la figura romantica delle acque in tempesta, no? Dopodiché, per la seconda volta all'inizio del pezzo, Chopin riimposta e riorganizza la salita a un punto culminante. La cosa interessante è che la prima volta, come abbiamo visto, i mattoni, anzi i gradini, ecco, di questa salita erano delle frasi. Abbiamo detto la prima frase, poi la stessa frase intensificata, la terza volta è la stessa frase, dicevamo, non solo intensificata ma con più note, più in alto. Insomma, l'unità che veniva rafforzata, intensificata e spinta, per così dire, verso il punto culminante era una frase. E questo tutto sommato ci dice qualcosa sulla natura profondamente classicistica, per così dire, del romanticismo di Chopin. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Fa così anche Mendelssohn, per vie completamente diverse, no? Cosa vuol dire? Chopin, malgrado il suo romanticismo, crede ancora fondamentalmente in un'idea della musica come comunicazione, almeno in parte trasparente, cioè le cose si devono capire. Beh, stavolta invece salta fuori proprio lo Chopin romantico, per cui l'unità che viene portata in avanti non è più una frase per costruire il climax, ma è un climax costruito a ondate. Prima ondata. Seconda ondata. Terza ondata. Quarta. Quinta. Quindi l'effetto questa volta qual è? O meglio, il metodo qual è? Le ondate, proprio come quando si annuncia una tempesta, no? Ci sono cavalloni sempre più alti, no? Quindi se il mare era già un po' agitato nella fase precedente, che ne so, forza 5, i vari gradini che portano al punto culminante, vediamo se stavolta ci si arriva o no, sono forza 6, forza 7, forza 8, forza 9, quindi da un lato i cavalloni sono sempre più ampi, dall'altra più alti. Se avete fatto caso, si ravvicinano, quindi c'è un'ondata e la risacca. Un'altra ondata, facciamolo, un'ondata e la risacca. La seconda ondata e la sua risacca. Dalla terza le ondate diventano una dopo l'altra. Un'altra, quindi non sono sempre più alte le onde sonore in questo caso, ma veramente qui la natura romanticamente funziona davvero da metafora, ecco, della vita interiore. Dicevo, non sono sempre più alte le onde, ma sono anche sempre più ravvicinate. Quindi è ovvio che fa ancora più un effetto, come dire, di mobilitazione energetica rispetto alle frasi di prima, no? Che già funzionavano, ma qui funziona ancora di più. Infatti, di solito nel romanticismo i punti culminanti si costruiscono non a frasi ma a ondate. Beh, vediamo se è la volta buona. Che volta buona? Quella in cui si raggiunge quel climax, cioè la vetta, non solo l'ascesa alla vetta, che prima era stato negato. 1, 2, contro le onde. 3, 4, finché dai che ci siamo. Di nuovo un maledetto diabolico, direbbe dannazione. Ecco, al posto dell'ispettore Ginko, qui c'è questo, di nuovo questo basso che è insufficiente a reggere un'esplosione. C'è una velocissima transizione che ci porta come in un frullatore con una centrifuga. Di nuovo al tema principale. Però allora prendiamo atto che intanto, se prima eravamo arrivati, non so, a un livello di energia che diciamo che il clima sia a 10, la prima volta eravamo arrivati a 8. Stavolta abbiamo fatto progressi. Le ondate ci hanno portato fino a forza 9. E per la seconda volta, quando veramente la vetta era non più a 2 tornanti, ma a 1 tornante, Chopin se la sfila tra le mani. Allora è evidente che qui c'è un progetto d'ordine e che siamo veramente dentro quest'ottica dei sacrifici calcolati. Prendiamo atto che per la seconda volta il climax è mancato, sia pure questa volta davvero di un soffio. Però stavolta c'è una conseguenza che prima non c'era. Tale è l'energia che è come se il pezzo a questo punto fosse, che ne so, un treno con 20 vagoni che sta andando a 200 km orari. Allora, anche se non, anzi, diciamo a 195 km orari, che è più chiaro. Anche se non siamo arrivati a 200, ok? Quindi anziché fare gli ultimi 5 km orari di accelerazione, arrivare a 200 e lasciarci finalmente in pace, soddisfatti, arriviamo a 180, 185, 190, 195, uno dice ci siamo, invece no, 190, 185, 180. Bene, decresce la velocità, ma certo il treno non si ferma in un metro, perché l'energia cinetica messa, come dire, in campo oramai è immensa. Non si ferma un treno di 20 vagoni che va a 195 km orari né in un metro né in 100 metri. Cosa vuol dire? Vuol dire che la breve transizione che segue il climax mancato e che ci riporta al primo tema non basta a fermare il treno. Riascoltiamo. Prima onda. Diciamo forza 6. 7. 8. 9. 8 e mezzo, 8. Grazie, però siamo comunque a 8. Cosa vuol dire? Che andiamo a sbattere in un certo senso contro la terza volta del tema, pieni di energia. Il risultato è veramente meraviglioso. La prima volta il tema era esplositivo, vi ricordate? Mezza voce, diciamo. Sto suonando come era all'inizio del pezzo. Nella prima ripresa il tema diventava sottovoce, no? Intimo, vicino all'anima. Battito del cuore rallentato. Stavolta ci si arriva con una tale carica energetica che innanzitutto non si canta più né a mezza voce, e non si suona più per così dire, né a mezza voce né sottovoce, ma a piena voce. E poi c'è veramente una pienezza luminosa e direi quasi elettrica del pezzo, no? Proprio in virtù di tutta l'energia che, non essendo stata dissolta, ripeto, il treno non si può fermare in un metro, cosa fa? Va a irradiare, va addosso letteralmente, a irradiare e a caricare elettricamente la terza volta del tema. Rifacciamo questo secondo climax mancato e sentite che meraviglia che è questo tema cantato a voce spiegata, per così dire. Rifaccio dalle onde, eh? Quindi forza 6, 7, 8, 9, il 10 non arriva, si torna a 8, però su quell'8 si ricanta il tema pieno di energia. Ecco. È già la terza volta, è già la terza parte che comincia qui, perché come avrete capito il pezzo è organizzato in parti, come diciamo un politico, no? Sono come le varie unità che formano un politico, e ogni parte è aperta appunto dal tema. Il primo è un tema in versione espositiva, il secondo sottovoce, il terzo a piena voce. Però le parti non possono essere 50, cioè qualcosa ci dice che questa terza parte che qui si annuncia e si apre potrebbe anche essere l'ultima, anche se non conosciamo il pezzo, no? C'è un senso umano, non so come dire, del tempo e delle proporzioni che si dice, è probabile che qui prima o poi si debba chiudere. E Chopin infatti lancia un segnale grosso come una casa, fa capire anche i sassi che stavolta non si fa un terzo giro del gioco dell'oca, ma c'è un bivio nel senso di una nota talmente diversa dalle altre che ci fa capire che Chopin imbocca una strada diversa che porterà alla fine. Sentite. Fin qui tutto uguale, tranne che è forte, elettrico. Le note sono le stesse. Attenzione. E per Diana. Questo lo sentono anche i sassi, che non c'era mai stata sta nota. Poi una sorpresa da maestro. Dove è finita tutta l'energia? Si è inabissata come una corrente carsica. Per un momento sembra sparita, ma non può sparire l'energia. Esatto, siamo in un sistema termodinamico esattamente come quello della fisica. L'energia non può distruggersi. Però per un momento non la sentiamo più. E c'è un momento lirico proprio, che mai ci saremmo... un'oasi lirica di qualche secondo, no? A energia bassissima. Ma dove è finita tutta quell'elettricità? Ma qui è finita, sentite. Si è trasformata, veramente sembra di parlare di fisica, in energia cinetica. In energia di movimento, no? Quindi si chiamano volatine in Chopin, queste figurazioni. Ma questa è tutto tranne che una volatina ornamentale. È l'espressione di un'energia che un momento fa sentivamo, per così dire, come volume, quindi come ampiezza dell'onda sonora. Quello che ho chiamato voce spiegata, no? Immaginatevi proprio la cantante con voce ben migliore della mia. Poi, sorpresa, la scena sembra cambiare, energia zero, o quasi. E uno dice, ma come? Hai fermato il treno in un metro? No, infatti sentite, l'energia si converte in movimento. Quindi è tutto tranne che ornamentale questa volatina. Poi sorpresa dopo sorpresa dopo sorpresa, ritorna il crescendo, il climax, non il secondo. Vi ricordate il primo tentativo di climax, no? Risentiamolo. Com'era nella prima parte? Le famose quattro frasi progressivamente intensificate. Questa è la prima versione, eh? Quindi le quattro frasi che salgono e portano al primo climax mancato. Ritorno per un momento nella prima parte. Si ripete per la terza volta la frase, più in alto, quarta frase, quarta volta, scusate, non è la quarta frase, è la quarta volta della stessa frase, va bene, e poi sappiamo che viene il grido rauco. Torniamo dove eravamo, cioè verso la fine del pezzo, cioè dentro nella terza parte. Riaffiora questa frase. Pensiamoci bene, perché qui le cose non sono proprio intuitive. Mettiamoci al posto di Chopin. Si fa per dire, si intende. Ammesso e non concesso, come si usa dire. Però in logica si dice che da premesse false può seguire qualunque cosa. Quindi possiamo benissimo assumere come falsa premessa che noi siamo Chopin. Vediamo cosa ne segue. Allora, abbiamo costruito un meraviglioso climax mancato che va bene, era mancato, ma funzionava benissimo, no? Come procedimento di ascesa verso il punto culminante. I quattro gradini, cioè le quattro frasi, erano stupende. Voglio in qualche modo riprendere questa cosa verso la fine del pezzo, perché è passato abbastanza acqua sotto i ponti, cioè musica, da far sì che non ci sia proprio l'effetto barzelletta ripetuta due volte a stretto giro. Perché ormai ce la siamo quasi dimenticata la prima volta della barzelletta, per così dire. Ecco, cosa faremmo? Abbiamo quattro frasi, o meglio, la stessa frase ripetuta con progressive intensificazioni, quindi più note, più forte, più in alto, quattro volte. In musica, come ovunque nella vita, c'è un problema di logoramento delle cose, no? Come nella comunicazione. C'è un problema di ridondanza. Cioè, se io ripeto e ripeto, i suoni, così come le parole, perdono forza. Allora potrebbe darsi che la prima tentazione che ci venga è dire va bene, quattro volte non la posso rifare perché l'ho già fatto prima, magari la faccio cinque o sei volte la frase. E questo è intuitivo, ma è un po' come quando andando in roccia, se avete provato, a chiunque non sia esperto viene la tentazione, per paura, per timore, di aderire il più possibile alla parete verticale, che però è la cosa peggiore, ahimè, che si può fare. La cosa che bisogna fare è distanziarsi e quindi procedere, per intenderci, non tirando la roccia al petto, ma allontanando il petto dalla roccia, che consente un'arrampicata sicuramente più funzionale. Però naturalmente bisogna vincere, come dire, la tendenza intuitiva, no? A dire io ho paura di cadere, mi attacco. Qui è la stessa cosa. Uno dice voglio fare di più e meglio di quando le frasi erano quattro. Cosa faccio? Mi appiccico alla roccia, ne faccio sei, così farà più effetto. Invece no, è il contrario, si svaluta. Ecco, qui siamo nell'economia invece, cioè un principio di svalutazione. E quindi cosa fa Chopin, che queste cose le ha, come tutti i grandi compositori, chiare con una sorta di evidenza intuitiva? Ne fa meno. Se prima le frasi erano quattro, la seconda volta non ne fa sei, perché sennò c'è la svalutazione, ne fa due. E da quali due riparte? Dalla prima, dalla seconda o dalla terza, dalla quarta? Che erano quelle più su, più forti? Naturalmente dalle ultime due. Quindi in sostanza riprende il procedimento di prima, ma verso la fine, con le ultime due frasi. Seconda frase che corrisponde alla quarta di prima. E dove siamo a questo punto? Siamo alla fine di quel procedimento che portava prima, vi ricordate, all'urlo rauco. E a farci dire dannazione per la prima volta. Poi abbiamo detto dannazione la seconda volta, perché anche il climax a ondate non arrivava davvero alla vetta. Vi starete accorgendo del fatto che io uso il termine climax sia per indicare l'arrivo del procedimento che il procedimento stesso. In musica indica esattamente queste due cose, no? Un po' come per Hegel, per cui l'assoluto è insieme il processo e l'arrivo del processo. Beh, finora però avevamo il processo e basta. Vediamo se la terza volta cambia qualcosa. Quindi, terza frase. Quarta. Poi quando non ce l'aspettiamo ormai più, sentite che meraviglia. Allora, qui veramente le parole proprio si sprecano, si fa fatica a star dietro al ritmo incalzante degli eventi. Allora, facciamo la telecronaca. Terza frase, che qui diventa la prima perché diventano solo due, no? Che prima portava al climax mancato. Una. Ripetizione intensificata. Poi una scarica imprevista, una cascata di note. Sentite questo, proprio questo basso che indica che veramente sta accadendo qualcosa di imprevisto. La musica si trasforma in una gigantesca barcarola, ma stavolta una barcarola oceanica. facciamo da un pochino prima. E finalmente, intanto un dunque, luminosità come se il sole sorgesse a mezzanotte all'improvviso, no? Ecco, ritorniamo al discorso iniziale. In un notturno troviamo di tutto dal punto di vista atmosferico, per così dire, perché non siamo in una fascia oraria, bensì in una dimensione dell'anima. Quindi dalla luce meridiana al buio profondo a fenomeni come il sole che sorge a metà della notte. È un effetto incredibile. Poi sonorità meravigliosa, sembrano tre pianoforti anziché uno. E la sonorità è un misto tra una sonorità apocalittica e primordiale, no? Cioè al tempo stesso la fine del mondo e in un certo senso il mondo prima della deriva dei continenti. È una cosa meravigliosa. Poi finalmente questo accordo fatidico che davvero annuncia che è la volta buona, un arpeggio che oggi diremmo quasi da piano bar. Sì, ma è un piano bar dell'apocalisse, cioè non fa affatto l'effetto di qualcosa di corrivo e banale, però come dire aumenta ancora di più la ricchezza espressiva di questo passaggio incredibile. Un accordo che poi verrà usato tantissimo dai jazzisti, qua sembra McCoy Tyner. E finalmente a piena voce zi, ra, 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 ra. Ah, ecco il cavallo degli scacchi mangiato sette mozze dopo, no? Adesso abbiamo capito e tutto è chiaro adesso. Perché la prima volta il pezzo non raggiungeva il climax? Perché non era finito. E perché la seconda volta neppure? Idem, per la stessa ragione. Quindi c'è un disegno strategico che lega, guardate la finezza, no? L'aspetto espressivo dell'esplosione del punto culminante all'aspetto strutturale della forma, di come il pezzo è formato. Quindi nel romanticismo, e non solo, come dire, uno dei compimenti espressivi considerati migliori è raggiungere il climax in prossimità della fine. Beh, è un'idea abbastanza intuitiva, no? È l'idea del non bruciarsi sostanzialmente. Ecco, i fuochi artificiali devono andare increscendo, è un'idea abbastanza empirica. Beh, però non è empirico il modo in cui lo realizza qui magistralmente Chopin. Quindi, prima parte non è l'ultima, e allora al climax ci avviciniamo, non lo raggiungiamo. Seconda parte, ci avviciniamo di più, arriviamo a un soffio, ma non è l'ultima la seconda parte, allora manco lì lo raggiungiamo. La terza è l'ultima parte e quando non ce l'aspettiamo più, il climax proprio esplode in questo modo veramente tellurico, ma è un'esplosione luminosa. Con un senso magistrale di pienezza. Quando vi dicevo all'inizio, il tema di questo notturno non è la mancanza, la sehnsucht, il male del desiderio, come altrove è in Chopin, ma è proprio la sovrabbondanza. E devo dire, questo culmine è proprio degno, come dire, del percorso che c'è stato fin qui, che è appunto ricchissimo. Quindi al tempo stesso primordiale, apocalittico, esplosione luminosa, finalmente climax raggiunto, tra l'altro è l'unico punto in cui anche il pianista può suonare proprio con un vero e proprio scarico energetico, no? Perché un'esecuzione adeguata di questo notturno veramente richiede, come spesso la musica, proprio trovarsi in un campo di forze in cui bisogna muoversi con equilibrio e calcolo a ogni passo. Beh, questo è l'unico punto in cui veramente si suona sfogato. dura pochissimo, ma vi assicuro che dà al pianista ancora più soddisfazione di quanta ne dia a voi, che già è moltissima, no? L'ascoltare. È proprio l'unico momento in cui corpo, suono e pianoforte, proprio come dire, in un certo senso si fondono in una specie di esplosione vitale, no? Fine. No, scherzo, ovviamente. In teoria uno dice, beh, adesso basta, tutto è compiuto, piantala lì. No, perché comunque c'è il problema del treno, che stavolta è arrivato non a 195, ma a 200 km orari. Quindi serve una bella pagina intera finale, che si chiama coda, per cosa? Per far defluire questa energia finché non torna a zero. Eccola qua, sentiamo. La pagina di una poesia. Allora, se eravamo a 10, qui siamo a 3. Quindi non è ancora il caso di chiudere. Chopin vuole chiaramente chiudere a 0. Di energia, dico, eh. Quindi un secondo giro di deflusso. 3, 2... 1 Qui poteva anche chiudere, ma decide di farsi e farci un ultimo regalo. Sentite che meraviglia. Proprio queste sono le sorprese dei grandi compositori, no? Cioè la musica come luogo dell'inatteso. Dopo tutta questa roba sorge una sorta di cantilena con una qualità espressiva che in Chopin non c'è a mia conoscenza pressoché mai, cioè infantile. Sentite, proprio sembra sentire la 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 la. E cosa ci fa l'infanzia qua? Non importa niente dell'infanzia qui musicalmente. L'infanzia qui gli serve solo per un suo aspetto, che è la purezza. Questo è un notturno che tra le varie caratteristiche è strabiliante per la nobiltà dei suoi sentimenti, caratteristica generale di Chopin, che è un aristocratico dell'anima, ma qui più ancora che in altri pezzi, no? E allora ecco perché questo canto del cigno ha questa qualità infantile, perché gli serve un registro espressivo che renda perfettamente la purezza del sentimento, e cosa meglio se non una sorta di cantilena infantile. Ma trovarla qui è una cosa commovente. Perché sentiamo che è un canto del cigno, no? Quindi abbiamo la purezza dell'infanzia, ma bagnata dalla fine della luce imminente. Quindi con lo struggimento adulto. Chiudere una sorta di scala degli angeli che collega la terra al cielo, e poi veramente con un ultimo colpo di teatro, sentite, Chopin con la falsa modestia che in realtà appartiene allo stregone che sa benissimo di aver incantato e ipnotizzato tutti, si gira verso l'uditorio e con fintissima modestia e semplicità dice «Tutto qui». In francese «Sei tu». No? Allargando con una captatio benevolenza in modo quasi desolato le mani dicendo «Non ho altro da offrirvi che queste poche note». Ecco, degna conclusione di questo strabiliante notturno. Sono Emanuele Ferrari, ci stiamo occupando del notturno opera 27 numero 2 di Chopin. Vi ricordo che se vi interessa il mio lavoro con la musica, Le pagine che fanno per voi sono Emanuele Ferrari Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, c'è un canale YouTube, e se volete sentirmi dal vivo a Milano, il sito che fa per voi è www.certenote.com, la quale associazione Certe Note organizza per credo il 14, stiamo battendo tutti i record, non so quanti anni è che lo facciamo al Teatro Litta, perché per fortuna continuate a venire, una serie di 6 incontri, tutti fatti così, ognuno dedicato a un pezzo, a un autore diverso, che cominceranno in ottobre e finiranno in maggio prossimo. E finalmente lo riascoltiamo. Chopin, opera 27, numero 2. Era il meraviglioso notturno opera 27 numero 2 di Chopin. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento al prossimo labirinto musicale dal vivo al pianoforte qui su Radio Popolare. Arrivederci.